on the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con on the road che quest'oggi vi porta in montagna. Il nostro viaggio sulle montagne quest'oggi inizia con un'esperienza che è caldamente sconsigliata a tutti coloro che amano il calore del piumone e amano in particolare godersi il caldo del piumone fino a tardi, fin quasi l'ora di pranzo. Quello che vi proponiamo per iniziare questo viaggio è una sveglia molto presto per essere in pista all'alba. È il progetto Trentino Ski Sunrise, una formula ormai collaudata da qualche anno che prevede discese in compagnia dei maestri e di sci, oppure escursioni a piedi con le ciaspole accompagnate dalle guide alpine, e fin qua uno dice bene, però la peculiarità è che sono da fare quando sorge il sole. Un'esperienza eccezionale, come ci dice Roberto.
Un'esperienza unica, l'abbiamo di fronte ai nostri occhi, il momento dell'alba è una cosa incredibile, e l'emozione di salire la mattina presto con il buio, fare due chiacchiere davanti a un rifugio con il fuoco, aspettare l'alba, vivere i momenti di cambiamento del colore del cielo e fare una ricca colazione con i prodotti del territorio. Quindi in collaborazione con le strade dei sapori e gli appetiti di ambito.
Prossimi appuntamenti di Trentino Ski Sunrise saranno il sabato 3 febbraio a Madonna di Campiglio, sulle Dolomiti di Brenta, il giorno dopo, domenica 4, all'Alpe Cimbra, nella schiarea di Folgaria, e mercoledì 7 in Val di Fassa, nella schiarea Belvedere di Canazei. Qui, tra gli altri a guidare coloro che vorranno sciare, all'alba c'è anche il maestro Dino Davarda della scuola di Canazei, che è anche un accompagnatore turistico. Ora, fra un po' è mezzogiorno, ma Dino, io ti chiederei, Dino che è collegato con noi telefonicamente, per quelli che ci stanno ancora ascoltando da sotto un piumone, con gli occhi chiusi, prova a raccontargli qualcosa in modo che si possano immaginare quello che potrebbe apparire davanti ai loro occhi all'alba di mercoledì 7 se decidessero di scendere con te con gli sci.
Certo, un silenzio indescrivibile per primo. Si può anche fare attenzione a qualche attraversamento di qualche animale, ecco, perché possono attraversare delle lepri, delle volpi, è capitato anche dei caprioli. La luce è una luce che non siamo abituati a vedere, perché a quell'ora lì di solito appunto si sta a letto, e l'aria è un'aria leggera e molto fresca, e il panorama è bellissimo. Si è soli, si ha la sensazione di essere soli in mezzo alla natura, in mezzo alle montagne.
Dino, puoi raccontare com'è la neve all'alba, che cos'ha di diverso da quella che si trova per esempio alle 11:15 di mattina?
Ecco, allora innanzitutto è una neve perfettamente battuta, si notano tutte le righe di battitura del gatto delle nevi, è una neve in cui si può scrivere, è una neve in cui si può disegnare le curve e apprezzare la prima sciata del mattino, ecco.
L'ultima cosa che volevo chiederti era se Trentino Ski Sunrise è una qualche cosa che possono fare anche degli sciatori medi, cioè non i campioncini, ma quelli che appunto vanno a sciare la settimana bianca o 3 o 4 volte all'anno.
Le piste previste per lo Ski Sunrise sono delle piste abbastanza facili, bisogna avere un po' di consapevolezza di cosa vuol dire sciare, però è adatta un po' a tutti, ecco. Si può comunque fare affidamento sull'accompagnamento degli esperti maestri di sci di Canantei, della scuola sci Canantei.
Poco dopo essersi svegliati, ritrovarsi a pennellare curve sulla neve accarezzata dai primi raggi di sole, tra i colori e l'aria frizzante di un'alba sulle Dolomiti che, come sappiamo, regala certi colori che ci sono solo qui, la pietra tipica di quelle montagne, baciata dal sole all'alba e al tramonto, crea quelle tonalità che hanno reso famoso quelle montagne. Ecco, ci sono tutta una serie di appuntamenti, i primi sono incominciati con l'inizio dell'anno, ma continueranno sino ad aprile, questo di provare l'esperienza di sciare all'alba sulla neve intonsa e scintillante di cristalli ghiacciati, ovviamente lungo tracciati appena preparati dai battipista. Ovviamente bisogna arrivare pronti anche da un punto di vista fisico, questo include una colazione che viene fatta nei rifugi con i prodotti del territorio, così come ci conferma chi preparerà la colazione domenica 4 febbraio all'Alpe Cimbra. Una colazione targata Nicolussi Neff.
Latte che viene dalla stalla del mio cognato, lo yogurt uguale, le salsicce anche, lo speck trentino, ecco, anche qualcosa di diverso fuori da quello che è la massa e la gente che arriverà fra un'oretta. Invece carino, molto bello vedere la gente di mattino presto così raccolti e così aspettando l'alba tutti assieme.
Colazione con il dolce e il salato, con un protagonista che rimane il Vezena.
Certo, Vezena delle malghe qui vicino, malga Zocchi, malga Postesina, ecco, malga Camprosan, senza nulla togliere le altre malghe, ecco, le mie malghe preferite.
Radio Popolare on the road, abbiamo parlato di colazioni dolomitiche. Il brano di R&B che abbiamo in sottofondo invece ci è regalato da una band australiana che si chiamano Cooking on Three Burners. Proseguiamo il nostro viaggio sulle montagne, lasciamo le Dolomiti per un attimo. Ci ha raggiunto in studio Corinna, titolare del blog Oltre il Balcone, che è andata ben oltre il balcone in questo caso, perché ha collaudato, tra virgolette, una funivia di seconda generazione che si inerpica sulle pareti del Monte Bianco.
È Skyway Monte Bianco, che permette di fare un'esperienza insolita. Allora, intanto è
insolita, funivia.
Ma non è una funivia qualsiasi, perché è più quasi un'esperienza di viaggio. Allora, siamo in Valle d'Aosta. Questa funivia è stata realizzata da un architetto genovese ed è stata costruita in 4 anni e diciamo è stata inaugurata nel 2015. La particolarità intanto conduce sul ghiacciaio e nel punto più vicino al Monte Bianco. È un'esperienza molto divertente e adatta a tutti. Perché possono salire bambini, va benissimo per le famiglie.
Beh, momento, che altezza raggiunge?
Allora, raggiunge i 3.466 metri.
Allora diciamo che è meglio che chi ha problemi di cuore stia a casa. O giù, a Courmayeur, a fare shopping nei negozi.
Perché ha problemi di cuore è preferibile non superare i 2.000 metri, quindi non è consigliabile come esperienza, e lo stesso vale per chi soffre di vertigini. a meno che non voglia sfruttare questa occasione per vincere la sua paura.
Vabbè, è una terapia un po'
d'urto,
ardita. In compenso
possono salire anche i cani, la funivia è dog friendly e nelle varie stazioni ci sono anche delle ciotole con acqua, per cui è
pagano biglietto i cani,
ben equipaggiato, e pagano un biglietto tra virgolette simbolico di 5 euro ed è accessibile ai disabili.
Prima parlavamo di una funivia di seconda generazione. Questa funivia 2.0, Corina, che cos'ha di particolare?
Allora, dunque, la funivia è costituita da delle cabine panoramiche rotanti a 360 gradi. Significa che quando salite sopra, a prescindere che voi siate sul lato destro, sul lato sinistro, davanti, indietro, avrete sempre una visuale su tutto il panorama.
Cioè come quei ristoranti in cima alle torri,
esatto,
che ruotano.
Che continua a girare.
Ma con la stessa velocità, lentissimamente,
no.
Un attimino più...
No, lentissimamente, anche perché...
No, perché sennò c'è un effetto toboga da Luna Park che uno tira su anche l'anima.
No, è lentissimamente perché comunque bisogna salire tanto, per cui... però, appunto, continua a girare, quindi si riesce a vedere perfettamente il panorama. Si parte dalla stazione di Courmayeur e siamo a 1300 metri. Qua ci sono le biglietterie. La prima stazione è a 2173 metri ed è la stazione intermedia, il Pavillon du Mont Fréty. Allora, qua ci sono diverse esperienze da fare. Intanto per chi sale con i bambini c'è un bellissimo parco giochi, un parco giochi molto particolare, attivo anche d'inverno, dove c'è una zip line tra, diciamo, le varie attrazioni.
Una cerniera.
No, un filo al quale ci si appende ad un'imbragatura, ci sono due punti e si raggiungono sospesi. C'è un laghetto da attraversare con una zattera.
Attualmente gelato, ci si pattina sopra.
Ci si pattina sopra, certo, a seconda delle stagioni. Tra l'altro, se invece vi capitasse di andare, perché è aperta tutto l'anno, quindi dall'inverno all'estate, in primavera e in estate c'è anche un bellissimo giardino botanico con oltre 900 piante differenti. Sempre nella stazione intermedia ci sono due ristoranti per pranzare, c'è un auditorium, c'è anche un negozietto dove se si vogliono si possono acquistare dei prodotti locali, tra i quali suggerisco delle birre artigianali della Valle d'Aosta, che sono molto buone. E poi c'è un laboratorio di spumantizzazione in quota. Qui si trova proprio il vitigno più alto di Europa, che è il vitigno autoctono, il Prie Blanc.
Cioè che cresce lì? Ma quante bottiglie tirano fuori?
Parliamo di 100 bottiglie che racchiudono le bollicine più estreme d'Europa. Si tratta di vigne nate sotto i ghiacci, sono vigneti che si arrampicano su muri a secco, pergolati, sorretti da palature in pietre monolitiche. E all'interno di questa stazione di Skyway Monte Bianco c'è il laboratorio e la cantina Cave Mont Blanc. L'azienda sta infatti testando un metodo sperimentale di invecchiamento degli spumanti grazie all'altezza, e lo spazio è aperto al pubblico e visitabile.
Proseguendo si arriva alla seconda stazione, che è
Punta Elbronner, che un tempo era costituiva proprio la frontiera tra l'Italia e la Francia. Si raggiunge quello che è il punto più alto. Siamo a 3466 metri, quindi siamo davvero molto molto in alto. Nella stazione, diciamo, vera e propria ci sono alcune alternative, tra cui il bistrot dei Glaciers, perché anche se si è così in cima sempre può venire voglia di bersi un buon bicchiere di vino, di stuzzicare qualcosa.
Sì, anche se bisogna andare con moderazione, perché se uno si è già fatto la birra artigianale, il vino spumantizzato nella stazione intermedia, e qua si fa un bicchiere di rosso, alla fin fine, quando si ritrova sul ghiacciaio, adesso mi barcolla un po', anche per via dei 3000 passametri.
Esatto, più che altro bisogna cercare di fare dei movimenti non troppo veloci, perché bisogna abituarsi all'altitudine. Il respiro è leggermente più affaticato, e per esempio io ho fatto degli scalini di corsa ed era solo una scalinata e insomma avevo un pochino il fiatone. Sempre all'interno di questa stazione c'è anche una mostra di cristalli permanenti con pezzi unici al mondo, e c'è lo Sky Wow. Lo Sky Wow è una vetrata panoramica a picco sulla montagna, dove il pavimento è costituito da vetro trasparente, quindi è come camminare
sospesi su una nuvola,
esatto, sì, è un'esperienza particolare. Una volta arrivati a questo punto, oltre ad ammirare il paesaggio, si possono anche ovviamente fare delle attività. Da Punta Elbronner c'è un ascensore che è stato scavato all'interno della montagna, che scende di 80 metri e porta ad un tunnel che collega direttamente con il ghiacciaio. Si trova qui lo storico Rifugio Torino, che è suddiviso in parte nuova e parte vecchia. La parte nuova è degli anni 70, la parte vecchia è davvero di molto molto antecedente, e qui volendo si può anche mangiare o dormire. Quello che noterete tra le prime cose è il silenzio assordante, perché là in alto, così in alto, davvero non ci sono rumori. Si possono fare dei fuoripista, sia con gli sci che con lo snowboard, e ci sono delle escursioni da fare sul ghiacciaio con le ciaspole oppure con i ramponi. A seconda della stagione, dalla neve, dalla compattezza della neve, la guida che sarà con voi sceglierà appunto uno di questi due mezzi. La cosa particolare è che si è incordata, quindi bisogna imparare a camminare insieme, perché si è proprio legati fisicamente ad una corda in gruppetto.
Non ci stancheremo mai di dirlo anche da questi microfoni: la montagna non va mai presa sotto gamba. Come sta dicendo Corinna, tutti possono salire a queste altitudini e mettere i piedi su un ghiacciaio. Quello che assolutamente non va fatto è di farlo in autonomia. C'è bisogno di una guida, e ci facciamo raccontare da una guida che lavora lì sul Monte Bianco il perché la cordata è necessaria. La guida si chiama
Stefano Glacier ed è una guida delle società guide alpine Courmayeur.
Ci si lega in cordata innanzitutto perché si va su ghiacciaio, no? E quindi è bene, ai fini della sicurezza, legarsi, perché il ghiacciaio nasconde delle insidie. Se siamo legati e siamo ben attrezzati, possiamo ridurre
i pericoli che si incontrano. Cosa sono? Mi parlavi prima dei ponti di neve.
Ma sì, in sostanza i ponti di neve sono dei ponti che praticamente attraversano dei crepacci, no? Sul ghiacciaio ci sono dei crepacci, sono delle fenditure che attraversano il ghiacciaio, e si formano proprio perché ci sono dei cambi di pendenza e c'è una conformazione del terreno tale che fa sì che il ghiacciaio si spezzi in alcune zone.
Quindi le persone che abbiamo incontrato, che erano senza guida ma soprattutto senza la corda che li univa insieme, no, buona come cosa?
Ai fini della sicurezza non è sicuramente buono, non tanto l'andare con la guida alpina, ma è anche un discorso veramente di legarsi su ghiacciaio. È importante essere attrezzati bene. Se poi non si è in grado, ci si fa accompagnare da una guida, ma se si è un pochettino esperti magari si fanno dei corsi. Ma comunque è bene veramente legarsi su ghiacciaio, legati, ramponi, picozza e tutto il materiale che serve in caso di una caduta in crepaccio.
Qui al Rifugio Torino si può anche dormire. Com'è dormire così in quota?
Beh sì, dormire in quota potrebbe essere faticoso se non si è un pochettino allenati alla quota stessa, e questo perché si va un po' in apnea respiratoria, può venire un pochettino di mal di montagna, quindi un po' di mal di testa, un po' di affanno.
Dritte? C'è qualche suggerimento particolare per affrontare l'esperienza?
Dritte, magari fare un pochettino di allenamento prima, no? Fare magari delle gite in montagna e non andare magari subito a dormire, che so, alla Capanna Margherita a 4500 metri, ma magari dormire in un rifugio un pochettino più basso. E pian pianino, un passo alla volta, ci si avvicina a dormire sempre più in quota, ecco.
Senti, una delle esperienze più suggestive che consigli, diciamo, per un livello di esperienza medio
Ma sicuramente io lavorando qui così nella zona del Monte Bianco, diciamo che l'escursione classica nell'estate è appunto la traversata Punta Elbronner e Ghio de Midi, sono 5 km all'incirca, tutto su ghiacciaio, si parte da 3500 metri, si arriva a 3800 metri e si ritorna in funivia, quindi poi 5 km sospesi sul ghiacciaio, vedere dall'alto quello che si è fatto, quello che si è attraversato.
In inverno invece?
In inverno invece la super classica è la discesa in Valle Blanche e si parte da Punta Elbronner, quindi Skyway, e poi si scende in direzione Chamonix. Sono circa una ventina di chilometri di sci fuori pista, la prima parte è tutta su ghiacciaio, molto bella.
Skyway, questa funivia sul Monte Bianco che regala anche tutta una serie di esperienze sensoriali. Grazie Corinna, una peculiarità che forse va ricordato è che se uno vuole strafare, arrivato in cima può anche andarci non solo con la giacca a vento, ma con un bel vestito bianco se è una signora o con un tight se è un maschietto.
Proprio così, perché qui sopra si possono celebrare anche matrimoni.
Cioè quindi sale il sindaco di Courmayeur o un assessore, ma adesso mi pare che si possa portare anche un amico con la fascia tricolore.
Si può portare anche un amico con la fascia tricolore, ma sale anche il sindaco e ci si sposa.
Bisogna sentire un avvocato se in questo caso le cause di divorzio forse possono essere facilitate, perché l'alta quota potrebbe essere impugnata da uno dei due coniugi come motivo per chiedere la separazione in quanto non era in grado di intendere e di volere. Non si sa niente su questo aspetto.
Ancora non è stata affrontata.
Grazie.
You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit your show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Give me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If I could find a driveway, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Give me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the world seem better. But baby, I just need a one good one to stay, yeah. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I'm still breathing, but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Give me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fail on which part I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Give me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make a world. But baby, I just need a one
Ritorniamo in Trentino per parlare di un qualcosa di nuovo, di diverso che si può fare in montagna. Niente sci, niente ciaspole, niente slittini, una cosa diversa. Ci colleghiamo telefonicamente con Antonio Cemin, che salutiamo. Antonio, buongiorno.
Buongiorno.
Potremmo dire che sul suo biglietto da visita c'è scritto gattista?
Eh sì, quella è la mia professione.
Ecco, specifichiamo che non è il corrispettivo al maschile della gattara, che è colei che dà da mangiare ai gatti, ma il gattista, glielo facciamo dire al signor Antonio che cos'è il gattista.
Ma il nostro lavoro consiste nel guidare i gatti delle nevi e niente, dopo la chiusura delle piste usciamo per sistemare le piste e riportarle nel miglior modo possibile, in modo tale che il giorno di averle sistemate bene per gli sciatori, insomma.
Nel momento in cui gli sciatori si occupano dell'after ski e quindi sono magari in un baretto a farsi fare un cocktail, anche lei armeggia di cocktail, anche se non ad alta gradazione alcolica, si tratta di mettere insieme un po', per quanto riguarda la diversa tipologia della programmazione di neve, miscelare nelle giuste proporzioni il gettito d'aria, quello di acqua, sostanzialmente anche lei è alle prese con dei cocktail.
Esatto, anche nella produzione di neve c'è questo miscuglio che però non c'è nulla di alcolico, ma bensì acqua ed aria, insomma, che vengono mescolate per avere una qualità di neve sempre migliore o comunque sempre più simile a quella naturale.
In questi giorni, tra l'altro, non ce n'è neanche bisogno perché ne è arrivata veramente tanta di neve.
Quest'anno diciamo che il tempo ci ha dato una mano e nella prima fase diciamo di innevamento abbiamo dovuto, prima fase di stagione abbiamo dovuto avere, abbiamo fatto una bella produzione di neve artificiale, ma dopodiché è arrivata dal cielo e meglio di così noi non possiamo domandare, insomma, no?
Nella schiaria di San Martino di Castrozza, questa attività quotidiana, mutuando quello che per esempio sulle piste degli Stati Uniti leggevo che è da tempo che si pratica, ecco, l'attività dei gattisti è diventata un'esperienza da vivere anche per il turista. Si chiama Piste in Bully Tour e permette di scoprire in diretta quello che è il lavoro proprio di un gattista. Antonio, verso che ora? Verso le 4:30, 5, il turista può venire con voi? Che cosa si tratta? Di
salire insieme a noi alle 4:30, 5 del pomeriggio, quando gli altri finiscono, quando gli impianti chiudono, e noi cominciamo a battere le piste, cioè abbiamo la possibilità di far salire insieme a noi in tutta sicurezza clienti da donne, bambini e soprattutto i bimbi che apprezzano moltissimo questo tipo di giro. È anche per noi una cosa gratificante perché viene mostrato alla gente cosa c'è nel retroscena della produzione, comunque del costruire e rifare una pista tutte le sere, perché questa è una parte della medaglia che non si vede, però c'è, insomma.
Adesso il turista sta con voi un po' di tempo, in realtà voi quanto lavorate? Incominciate lì all'ora del tramonto, sostanzialmente proseguite per qualche
ora? Il lavoro si protrae verso fino dall'1:30 alle 3 del mattino. La nostra variabile non è, noi non abbiamo un tempo determinato, stabilito, ma bensì è la natura, il lavoro, insomma la massa di lavoro che abbiamo che ci impone, insomma, che ci detta gli orari. E in caso di maltempo saliamo al mattino, in modo tale che le piste le consegniamo belle fresche alle 8, o comunque in caso di abbondanti nevicate si protrae anche tutta la giornata, ma comunque linea di massima la norma, se il tempo è stabile e la quantità di lavoro è normale, diciamo che fino all'1:30, 2 di notte noi sistemiamo le piste. È ovvio che per la gente che viene a trovarci questi sono orari un po' troppo rigidi, e allora si fa un giro di un paio d'ore.
Come cantava qualcuno, trattasi proprio di discese ardite e di risalite.
Sì, è proprio così.
Prima di lasciarci vorrei che mi aiutassi a raccontare la storia di un suo collega. Ci spostiamo in uno degli angoli più affascinanti delle Dolomiti, dove c'è quella che è conosciuto come il tracciato più romantico. Parte in Val di Fassa dai 2514 metri del Col Malgherita nella schiaria di San Pellegrino ed è la cosiddetta Pista degli Innamorati, 11 chilometri di discesa, tra l'altro facile, che arrivano fino ai 1100 metri di Falcade, dall'altro versante del Valico in Veneto, e sono realizzati esclusivamente in neve naturale, da esplorare in coppia e possibilmente al tramonto, non a caso è la pista degli innamorati. Montagne strepitose a fare da scenario, la Marmolada, le Palle di San Martino, il Civetta, il Pelmo, che è sottoscritto da questi microfoni ha più volte detto che è la montagna più bella delle Dolomiti, ma questo è un parere esclusivamente personale. Non so qual è, Antonio, quella che piace di più a lei.
Per me il Cimone della Pala e tutto il gruppo delle Pale di San Martino, a parere mio, restano le migliori, ma è ovvio che gioco in casa.
È ovvio che ognuno
è poco obiettivo il mio parere, diciamo.
Ma torniamo alla Pista degli Innamorati, perché probabilmente è diventata la Pista degli Innamorati per merito di un suo collega. Faccio partire una colonna sonora adatta, se sbaglio Antonio corrigime. Dobbiamo tornare indietro di una ventina d'anni e si racconta che in questo comprensorio c'era un gattista che era veramente, veramente innamorato. Trascorrere le notti lontano dalla sua bella era difficile e così ogni tanto lei gli faceva compagnia e si imboscava con lui a bordo del mezzo, del gatto delle nevi. Una notte dalla radio con cui i tecnici comunicano mentre battono i pendii innevati si diffusero insomma languidi scambi, parole dolci, sdolcinate, cioè quelle cose lì che si possono dire in certi momenti. Ovviamente i due innamorati erano ignari d'avere acceso involontariamente la radio. Da allora i colleghi decisero di battezzare quella pista con il nickname di Pista degli Innamorati. Antonio, questa è solo una leggenda o corrisponde a verità?
Credo che un fondo di verità ci sia, narrano appunto che la storia sia questa. In tutto sommato, sì, credo è una bella storia da raccontare, credo sia questa insomma la nascita della... di quella pista, insomma, comunque del valore di quella pista che ha per la gente che la usa, insomma, che...
Certo, lei li ha conosciuti i protagonisti di questa storia?
Conosco i colleghi, sì, però sinceramente la storia è...
Giustamente lei dice un po' di riservo su certe cose, esatto. È meglio stare abbottonati.
Queste cose qui sono un po' magiche, vanno tenute un po' in ristretto, insomma, diciamo così.
Lei non ha mai portato la sua fidanzata sul gatto?
Sì, è ovvio che la stagione è lunga per noi, perché 120 giorni di stagione sono lunghi, e allora talvolta sale la ragazza e i bimbi a trovarmi, anche loro hanno la possibilità di fare il giro, questa è un po' la fortuna che hanno i miei bimbi e la ragazza, sì, e mia moglie, di poter fare un giro ogni tanto e vedere anche loro cosa succede in montagna di notte, insomma.
Ecco, mi raccomando, spenga la radio in quel momento, perché sennò mi fa la fine del collega. Che tu
ecco, non battezziamo altre piste, eh?
esatto Antonio, grazie mille. Ricordiamo ancora perché per quanto riguarda il Piste in Bulli Tour, questo è il nome che viene dato a questa escursione, sì. Tutte le istruzioni, i dettagli e i costi li trovate sul sito www.visittrentino.info. Poi trovate tutto sul blog di On The Road, dove trovate anche il podcast. Per la pista degli innamorati www.fassa.com e tra l'altro tutte le sere i gattisti di quella pista, mentre la battono, disegnano col gatto delle nevi e anche con estrema abilità, va detto, un cuore a bordo pista. Sempre in un posto diverso, quindi il consiglio è di scendere in dolce compagnia la pista e di provare a cercarlo, questo cuore.
was wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that
rimaniamo sulle Dolomiti, ci spostiamo però dal Trentino al Bellunese, facciamo il falsarigo, immaginiamo, e scendiamo a Cortina. Ci colleghiamo telefonicamente con Stefano Illing. Ingegnere, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Abbiamo detto Cortina, per la precisione siamo sul Monte Lagazuoi e io le chiedo di inquadrare così per sommi capo, diciamo per quelli che vanno più in Val d'Aosta che non da quelle parti, il Lagazuoi, 2778 metri, è una montagna che ha il suo perché.
Beh sì, siamo nel cuore delle Dolomiti, nel cuore delle Dolomiti legate anche al riconoscimento dell'UNESCO, siamo al confine tra il comune di Cortina e l'Alta Badia, siamo sulla montagna dove c'è la pista più lunga, che è appunto la Ventarola che scende verso la Val Badia, e siamo sopra il passo Falsarego, cioè la funivia impiega 3 minuti a salire dal passo Falsarego e raggiungere il Monte Lagazuoi.
Perfetto, uno può fare una passeggiata con le ciaspole in Valparola e poi salire sul Lagazuoi. Qui è stato inaugurato un nuovissimo spazio destinato ad iniziative culturali e io prima di parlare di quello che ospita in questo periodo le chiederei invece due parole su questo spazio, come è stato realizzato, perché proprio a 2700 e passa metri d'altezza.
Lo spazio è stato un ampliamento dell'edificio della stazione di monte della funivia. E lo stimolo a realizzare questo ampliamento è legato alla riflessione che i nostri clienti e i nostri turisti continuano a cercare opportunità per riuscire per vedere oltre. Il motivo per cui è stata costruita la funivia 50 anni fa è quello di riuscire a dare ai turisti la possibilità di avere un paesaggio molto più ampio, quindi la vista che c'era dai passi dolomitici, che comunque è fantastica, non è assolutamente all'altezza di quanto si vede dalla cima della montagna, e quindi lo stimolo è salire in alta montagna per vedere oltre. Però il vedere è anche un discorso legato al solo paesaggio, al solo panorama, e l'idea è stata di creare uno spazio dove poter inserire delle altre opportunità per vedere oltre.
Certo, quindi sostanzialmente lo spazio in che cosa consiste?
Sono 4 sale per un totale di 250 metri quadri nell'edificio della stazione di monte, e nel quale vogliamo poi ospitare elementi relativi alla montagna, agli animali della montagna, alla fotografia della montagna, alle Dolomiti, alla vita delle popolazioni in montagna, o anche a occasioni di arte legate non necessariamente alla sola montagna. L'idea è di riuscire a stimolare, ecco, un interesse da parte di chi arriva in cima alla montagna e da lì trova degli altri argomenti, degli approfondimenti che poi possono soddisfare la curiosità.
Ecco, degli spazi museali in quota ci sono già dalle vostre parti, il primo che mi viene in mente è sul Monte Pelmo ed è una, se non ricordo male, una delle realtà legate alle iniziative di Messner, giusto o sbaglio?
Sì, sì, è corretto, il Messner Mountain Museum sul Monte Rite.
Esatto, esatto, quindi nelle adiacenze del Pelmo, giusto?
Sì, sì, esattamente, proprio di fronte al Pelmo. Quello è un museo dove c'è una raccolta di arte, una raccolta fatta da Messner e che è esposta in quel museo dove ci sono vari espressioni di arte figurativa legate alla montagna.
Ecco, questo lo ricordavo semplicemente per sottolineare l'aspetto che probabilmente c'è una richiesta che va al di là del consumo della montagna a mordi e fuggi, ma la richiesta si fa sempre più ampia, non solo sci, ma anche ciaspole, camminate per quanto riguarda l'attività motoria, non solo la cioccolata calda nel bel bar di Cortina, ma anche iniziative culturali come quelle che possono essere ospitate in spazi come quelli che abbiamo citati.
Ma sì, così guardi, noi stiamo notando una ricerca, ecco, di questo approfondimento, una ricerca di emozioni, una ricerca di curiosità o di informazioni, ecco, legate a un ambiente che ha un fascino incredibile, che è quello dell'alta montagna. Se poi l'alta montagna è inserita nei Dolomiti, che sono le montagne veramente più belle del mondo, con il loro gioco di colori, con le loro forme molto agili e assolutamente caratteristiche, allora i due elementi si uniscono e da qui nasce la scommessa, ecco, che noi abbiamo fatto.
La prima delle iniziative ospitate in questo Expo Lagazuoi aprirà i battenti il 2 febbraio, quindi a giorni, ed è un'iniziativa che mette sotto i riflettori, prima lei parlava di animali che vivono in montagna, tra gli animali ci sono anche gli uomini, e qua ce ne sono due con due storie molto particolari. Ozi e Valmo. Di Ozi questa trasmissione si è occupata con una monografia un po' di tempo fa, se andate sulla pagina Facebook trovate il link che vi rimanda al podcast di quella puntata, però chiederei, ingegnere, di raccontarci brevemente chi erano questi due signori e com'è che avete deciso di metterli insieme.
Beh, li abbiamo messi insieme perché è stato un segno di rispetto proprio nei confronti di questi due personaggi che ci hanno aperto una finestra incredibile, ci hanno fornito informazioni incredibili sulla vita dell'uomo preistorico in alta montagna. Valmo è l'uomo di Mondeval. Mondeval che è stato scoperto alcuni anni fa e ha vissuto 8.000 anni fa a 2 chilometri in linea d'aria dal Lagazuoi, siamo vicini al Passo Giau. È stata trovata la sepoltura di questo uomo mesolitico, era un cacciatore che viveva in alta quota nell'estate e nell'autunno per cacciare il cervo e gli stambecchi, usava gli utensili in pietra e la sua sepoltura ha permesso la raccolta di informazioni che erano assolutamente mancanti prima e la costruzione di un bellissimo museo a Selva di Cadore, appunto sull'uomo di Mondeval. Ezzi, che è molto più famoso, è la mummia scoperta sul ghiacciaio di Similaum, nelle Ötztaler Alps, e quindi da lì è venuto il nome Ezzi, è invece un uomo di 5.300 anni fa, un uomo dell'età del rame, anche se usava anche ancora degli utensili litici, quindi di schegge di selce, e li abbiamo voluti mettere insieme perché idealmente Valmo è il nonno di Ezzi. Valmo ha aiutato a costruire le conoscenze che poi sono state trasmesse a Ezzi e le conoscenze che hanno permesso a questi due uomini di vivere in montagna, che è un ambiente molto difficile. Vivevano in gruppi ridotti, in gruppi familiari ridotti e hanno elaborato delle tecniche che noi abbiamo voluto raccontare in questa mostra. La mostra non si sostituisce chiaramente ai musei, al museo di Ezzi che è a Bolzano, che è veramente molto bello, e a quello di Mondeval che, come vi dicevo, a Selva di Cadore, ma permette un trailer, è un'introduzione, ecco, a questi due uomini che per la prima volta vengono presentati insieme perché È da lì che nasce la scoperta, se vogliamo, delle Alpi da parte dell'uomo. Sono i primi abitanti, i primi visitatori, i primi turisti delle Alpi, i primi turisti delle Dolomiti.
Ecco, per quanto riguarda Valmo, uno si può anche studiare in occasione di una settimana bianca un approfondimento, può andare a fare una sciata sul Giau e poi può andare a vedere il museo che citava lei, preceduto però da un'escursione sul Lagazuoi. Ci sta dentro tutto, nel giro di una settimana uno può compiere anche tutti questi approfondimenti.
Ma è proprio così, perché è tutto a portata di mano, e poi con gli sci è tutto molto più facile perché ci si sposta molto velocemente con gli sci.
Allora, 2 febbraio l'apertura, rimarrà aperta sostanzialmente per buona parte della stagione invernale fino al 2 aprile, e poi lascerà il posto a mostre di fotografia, di arte contemporanea, giusto?
Sì, dai, noi abbiamo a Lagazuoi il più esteso museo all'aperto della Grande Guerra. È un'iniziativa che sviluppiamo da più di 20 anni con gli amici della sezione ANA degli Alpini di Treviso. Abbiamo recuperato chilometri e chilometri di gallerie, di postazioni, quindi probabilmente stiamo progettando una mostra in vista dei 100 anni della fine della Grande Guerra, legato appunto a queste vicende storiche del Lagazuoi. E poi abbiamo molti altri progetti, perché la montagna è ricca di valori, è ricca di storie, è ricca di elementi che sono di grande interesse per chi in montagna non ci vive.
This is the end. Hold your breath and count to 10.
Chiudiamo la puntata di quest'oggi con un libro, si chiama Il respiro delle montagne, autore Paolo Paci, edito da Sperling e Kufler. Il sottotitolo esplicativo: 10 cime leggendarie, un racconto dell'Italia d'alta quota. Siamo collegati telefonicamente con l'autore. Ciao Paolo.
Ciao a tutti.
Sostanzialmente, come recita il sottotitolo, sono una decina di mete che vengono raccontate attraverso delle storie che si sono svolte in questi luoghi.
Sì, più che storie è la storia d'Italia. Mi sono proprio messo in testa di ripercorrere tutta la storia dal Medioevo fino ai nostri giorni, fino ai tempi del terrorismo, agli anni Ottanta. È un progetto che suona un po' troppo ambizioso, però insomma mi sono fermato sulla cima delle montagne, non sono andato ad approfondire dopo la grande storia. Mi sono dedicato alla piccola storia per dimostrare come anche queste piccole storie di montagne, a volte grandi, conosciute, a volte un po' meno, possono raccontare la grande storia d'Italia. Quindi 10 storie di personaggi molto conosciuti, partiamo da San Francesco per arrivare a Guido Rossa appunto, e 10 montagne, alcune molto note, altre un po' meno, collegate in qualche modo a questi personaggi che o vi hanno vissuto, le hanno scalate, hanno predicato lì, sono morti lì, insomma, tutte queste storie che raccontano appunto l'evoluzione di un paese che non era unito, non aveva un'unica lingua, un'unica cultura, ma alla fine attraverso anche collante della montagna è diventato un paese.
Un re, un brigante, un santo, un partigiano, con che criterio hai scelto i protagonisti che effettivamente presentano un affresco a 360 gradi? Perché solo i quattro che ho citato sono divisi non solo per temporalità, per il periodo in cui hanno vissuto, ma anche per esperienze umane, per la loro vita, per quello che hanno fatto, per quello che erano.
Ma guarda, la cosa bella di scrivere libri è che nessuno ti impone niente, per cui li ho scelti con estrema libertà. Ho scelto quelli che mi stavano simpatici, naturalmente anche quelli che erano particolarmente significativi per la storia della montagna, per cui Vittorio Emanuele II e il suo Gran Paradiso non potevano mancare dalla collezione. Però è simpatico anche il suo alter ego, che è un brigante che ha combattuto contro l'idea di unità d'Italia, come Carmine Crocco, con una storia che si svolge su una montagna molto meno conosciuta, che è il Vulture, in un vulcano spento in Basilicata, e mi sono proprio divertito a cercare questi personaggi contrapponendoli nella loro distanza, come dicevi tu, sia temporale sia proprio di qualità di personaggio, ecco, quindi estrema libertà.
Ci soffermiamo quest'oggi, visto anche l'aria che tira in questo periodo, tra i tanti protagonisti di queste 10 storie, con la storia che è legato alla liberazione. Innanzitutto ti chiederei di partire da un inquadramento geografico, perché se ci sono delle montagne celeberrime come il Gran Paradiso o il Resegone, che vabbè, non è la montagna di Milano ma è quella che vediamo anche nei giorni in cui l'aria è tersa, ce ne sono altre decisamente meno note, come il Granero, che però sono fondamentali per quanto riguarda delle pagine di storia che sono molto molto importanti. Questa possiamo dire un po' che è una montagna legata alla storia dei Valdesi, giusto?
Sì, guarda, ho scelto il Monte Granero perché è una montagna sconosciuta ma centrale, in un posto veramente molto interessante per la storia d'Italia. Ed è una montagna legata alla memoria, a quanto ha operato anche dal punto di vista alpinistico, di un partigiano che non è uno di quelli super conosciuto, ma anche lui è molto molto particolare, perché non era solo un partigiano, era anche un ingegnere dell'Olivetti, un fine intellettuale a modo suo e soprattutto un valdese, quindi un italiano veramente un po' atipico, no? Un po' anomalo, così come il Granero. Che è una montagna molto bella, però poco conosciuta. Il Granero sta in Valpellice, proprio davanti al Monviso, che è molto più famoso naturalmente.
Accennavamo prima che è importante per la storia dei Valdesi, proprio da queste parti, e dobbiamo tornare indietro decisamente nel tempo, 1655, una valanga uccise 32 Valdesi che scappavano dalle persecuzioni, giusto per ricordare quanto questa montagna è legata alla storia di questa comunità.
Sì, qui siamo proprio in fondo alla Valpellice, che è la valle dove si rifugiano i Valdesi. I Valdesi sono dei protestanti molto precedenti a Martin Lutero, sono dei protestanti che appartengono a quei movimenti pauperisti del 200 e del 13 secolo, molti sono stati sterminati come i Cattari, molti altri proprio non esistono più, sono stati uccisi tutti. I Valdesi sono rifugiati nell'Alta Valpellice e in qualche modo sono riusciti a sopravvivere con vicende molto da raccontare, il grande rientro dei Valdesi, che erano scappati tutti da Ginevra, insomma ci sono delle storie grandissime dei Valdesi. Questa che raccontiamo in Valpellice è una storia di un partigiano che era valdese, era anche dal nome si capisce di ascendenza inglese, per cui era veramente un personaggio che univa in sé tante culture, tante qualità diverse. E si svolge tutta in Valpellice, che appunto è la montagna dei Valdesi, è la valle che per eccellenza doveva diventare partigiana, perché era già partigiana da secoli, no? Era una valle dove si combatteva per la libertà, ecco. Quindi questa mia ricerca delle memorie, delle tracce anche alpinistiche di Willie Jervis è stata molto molto interessante, a partire da un rifugio che ci possono arrivare tutti perché è veramente facile, ci si arriva anche in auto, volendo, io consiglio di arrivarci a piedi, che si chiama proprio Willie Jervis, che è stato costruito subito dopo la guerra per ricordare la figura di partigiano, e adesso è un rifugio alpino molto interessante, perché ci si svolge anche una vita culturale, presentazioni di libri, concerti jazz, insomma, ricordo anche questo, come tutta la Val Pellice, è veramente curioso, abbastanza straordinario.
Tra l'altro, sempre per quegli strani giochi del destino, leggevo che l'ultima scalata di Jervis avviene in una data significativa, cioè il 25 luglio del 43, il giorno della caduta del fascismo.
Sì, è stata una scalata che è poco documentata, più o meno come tutta l'attività alpinistica di Jervis, che non ha lasciato grandi cronache del suo alpinismo, anche se era, apparteneva al club alpino accademico, quindi sicuramente era un grande alpinista. Ci sono documenti di famiglia, si sono ritrovate delle lettere, i diari, sono state anche pubblicate alcune cose, e abbiamo riscoperto appunto queste sue scalate. L'ultima è avvenuta sul Monte Bianco, proprio il giorno in cui cadeva Mussolini. Da lì poi, da questa scalata, segna il termine, la fine della vita alpinistica e della vita normale, tra virgolette, di Jervis, e l'inizio della sua attività di partigiano, perché è da lì poi che Jervis decide di entrare nella resistenza, non come combattente, perché lui non era uno che sparava, non è mai stato un soldato di prima linea, lui era uno che organizzava, che teneva i collegamenti, sapeva l'inglese, naturalmente era di famiglia inglese, per cui teneva i contatti con gli alleati, sapeva come far scappare la gente in Svizzera, per cui faceva tutta questa serie di operazioni, operando in montagna, perché era il suo terreno di elezione, e la sua attività di partigiano è durata purtroppo per lui pochi mesi, perché poi dal settembre del 43, quando è salito in montagna, ai primi mesi del 44, quando poi è stato arrestato, appunto sono passati pochi mesi. Poi per 5 mesi è rimasto in prigionia, è stato torturato naturalmente, tutta la trafila dei prigionieri dei nazisti, e infine è stato impiccato proprio in Val Pellice. È stato impiccato lì, e poi oggi si può trovare ancora la sua cippo che ricorda appunto la sua storia.
La scelta del partigiano, Willie Jervis, 1901-1944, e il Granero, 3171 metri sul livello del mare, una delle 10 storie raccontate da Paolo Paci nel Respiro delle montagne, 10 cime leggendarie, un racconto dell'Italia ad alta quota, editore Sperling e Kupfer. Grazie mille Paolo, a presto.
Grazie a voi, a presto, buona giornata.
Per oggi è tutto, io vi ricordo che per ascoltare la puntata basta andare sul blog di On The Road, dove trovate il podcast. Un saluto da Claudio Costoni, ci sentiamo la settimana prossima con un altro viaggio. Sweetheart of mine, not the same, man I knew, coming in so-